Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
La festa d'ogni santi quell'anno non fu qual era di solito. Certamente il clima era quello del periodo. Era cambiato all'improvviso e i tardivi calori avevano ceduto di colpo al fresco. Come gli altri anni, un vento freddo ora soffiava di continuo. Grandi nuvole correvano da un orizzonte all'altro e coprivano d'ombra le case, su cui ricadeva, dopo il loro passaggio, la luce dorata e fredda del cielo di novembre. Erano comparsi i primi impermeabili, ma si notava un numero straordinario di stoffe gommate e lucenti. Infatti, i giornali avevano riportato che 200 anni prima, durante le grandi pestilenze del sud della Francia, i medici si rivestivano di stoffe oleate per preservarsi dal contagio. I negozi ne avevano approfittato per liquidare uno stock d'abiti fuori moda, grazie ai quali ciascuno sperava nell'immunità. Ma tutti questi segni della stagione non potevano far dimenticare che i cimiteri erano disertati. Gli altri anni i tram erano pieni dell'odore dolciastro dei crisantemi e file di donne si recavano nei luoghi dove erano seppelliti i loro congiunti allo scopo di ornare di fiori le loro tombe. Era il giorno in cui si cercava di compensare il defunto della solitudine e dell'oblio in cui era stato tenuto per lunghi mesi. Ma quell'anno nessuno voleva più pensare ai morti, proprio perché ci si pensava già troppo, e non si trattava più di tornare a loro con un po' di rimpianto e molta malinconia. Essi non erano più i trascurati presso i quali ci si viene a giustificare una volta all'anno, erano gli intrusi che si vogliono dimenticare. Ecco perché la ricorrenza dei morti quell'anno fu in qualche modo elusa. Secondo Cottat, a cui Tahu riconosceva un linguaggio sempre più ironico, ogni giorno era il giorno dei morti. E realmente i fuochi di gioia della peste ardevano con allegria sempre più grande nel forno crematorio. Da un giorno all'altro, è vero, il numero dei morti non aumentava, ma sembrava che la peste si fosse comodamente stabilita nel suo parossismo e che portasse nei suoi delitti quotidiani la precisione e la regolarità d'un buon funzionario. Di regola, e secondo il pensiero delle personalità competenti, era un buon segno. Il grafico della peste, con la continua salita e la lunga progressione orizzontale che le succedeva, sembrava decisamente incoraggiante al dottor Richard, ad esempio. «Il grafico è buono, eccellente», diceva, giudicando che la peste avesse raggiunto quello che lui chiamava un pianerottolo. Ormai non poteva che decrescere. E ne attribuiva il merito al nuovo siero di Castel, che infatti aveva ottenuto alcuni imprevisti successi. Il vecchio Castel non lo contraddiceva, ma pensava che effettivamente non si potesse prevedere nulla, la storia delle epidemie comportando imprevisti regressi. La prefettura, che da tempo desiderava calmare l'opinione pubblica e a cui la peste non ne dava i mezzi, si proponeva di riunire i medici per chiedere loro un rapporto sull'argomento, quando il dottor Richard fu portato via anche lui dalla peste, e precisamente sul pianerottolo della malattia. Davanti a questo esempio impressionante, ma che dopo tutto non provava nulla, l'amministrazione tornò al pessimismo, con la stessa incoerenza dimostrata prima nell'accogliere l'ottimismo. Quanto a Castel, si limitava a preparare il siero più accuratamente che poteva. Non c'era più, in ogni caso, un solo luogo pubblico che non fosse trasformato in ospedale o in lazzaretto, e se ancora si rispettava la prefettura, era solo perché ci voleva un luogo dove riunirsi. Ma, in generale, per la relativa stabilità della peste a quell'epoca, l'organizzazione voluta da Rieu non fu per nulla soverchiata. I medici e gli assistenti, che facevano uno sforzo estenuante, non erano obbligati a immaginare sforzi ancora più grandi. dovevano soltanto continuare con regolarità, se si può dirlo, in quel lavoro sovrumano. Le forme polmonari del contagio, che ormai si erano manifestate, si moltiplicavano adesso ai quattro angoli della città, come se il vento accendesse e alimentasse incendi nei petti. Tra vomiti sanguigni, i malati se ne andavano molto più rapidamente. La contagiosità rischiava intanto di essere maggiore con questa nuova forma dell'epidemia. In verità le idee degli specialisti erano sempre state contraddittorie su questo punto. Tuttavia, per maggior sicurezza, il personale sanitario continuava a respirare sotto maschere di garza disinfettata. A prima vista, in ogni caso, la malattia avrebbe dovuto estendersi, ma siccome i casi di peste bubbonica decrescevano, la bilancia era in equilibrio. Intanto si potevano avere altre ragioni di inquietudine in seguito alle difficoltà di vettovagliamento che crescevano col tempo. Erano intervenuti gli speculatori e si offrivano a prezzi favolosi le derrate di prima necessità che mancavano sul mercato ordinario. Di modo che le famiglie povere si trovavano in una situazione penosissima, mentre le famiglie ricche non mancavano pressoché di nulla. E mentre la peste, con l'efficace imparzialità che arrecava nel suo ministero, avrebbe dovuto rafforzare l'uguaglianza presso i nostri concittadini, col gioco normale degli egoismi, invece, rendeva più acuto nel cuore degli uomini il sentimento dell'ingiustizia. Restava, ben inteso, l'eguaglianza incensurabile della morte, ma di questa nessuno ne voleva sapere. I poveri che soffrivano la fame pensavano ancora con più nostalgia alle città e alle campagne vicine dove la vita era libera e il pane non caro. Siccome non li si poteva nutrire a sufficienza, erano dell'opinione, d'altronde poco ragionevole, che si sarebbe dovuto lasciarli partire. Cosicché una parola d'ordine aveva finito per correre e la si leggeva talvolta sui muri o era gridata altre volte al passaggio del prefetto. O pane o aria. Questa formula ironica dava il segnale di certe manifestazioni subito represse, ma il cui carattere di gravità non sfuggiva a nessuno. I giornali, naturalmente, obbedivano alla consegna d'ottimismo ad ogni costo che avevano ricevuto. A leggerli, quello che caratterizzava la situazione era il commovente esempio di calma e di sangue freddo dato dalla popolazione. Ma in una città chiusa in se stessa, dove nulla poteva rimanere segreto, nessuno si ingannava sull'esempio che dava la comunità. E per avere un'idea esatta della calma e del sangue freddo di cui si parlava, bastava entrare in una sede di quarantena o in uno di quei campi di isolamento organizzati dall'amministrazione. Si dà il caso che il narratore, chiamato altrove, non li abbia conosciuti. Per questo non può citare qui che la testimonianza di Tahu. Tahu riporta, infatti, nei suoi taccuini, il racconto d'una visita fatta con Rambert al campo istituito nello stadio municipale. Lo stadio è situato quasi alle porte della città e da una parte dà sulla strada dove passano i tram, dall'altra su terreni incolti che si estendono sino all'orlo del pianoro dove è costruita la città. Essendo circondato da alti muri di cemento, sarebbe bastato mettere delle sentinelle alle quattro porte d'accesso per rendere difficile l'evasione. I muri, inoltre, impedivano alla gente di fuori di importunare con la loro curiosità gli sventurati messi in quarantena. In compenso, lungo la giornata, questi sentivano, senza vederli, i tram che passavano, indovinando al rumore più forte che si trascinavano dietro le ore d'entrata ed uscita dagli uffici. In tal modo sapevano che la vita da cui erano esclusi continuava a pochi metri da loro e che i muri di cemento separavano due universi più estranei l'uno all'altro che se fossero stati in pianeti diversi. Tahu e Rambert scelsero un pomeriggio di domenica per dirigersi verso lo stadio. Erano accompagnati da Gonzales, il giocatore di football, che Rambert aveva ritrovato e che aveva finito con l'accettare di dirigere a rotazione la sorveglianza dello stadio. Rambert lo doveva presentare all'amministrazione del campo. Gonzales aveva detto ai due uomini, nel momento in cui si erano incontrati, che a quell'ora, prima della peste, lui si metteva in maglietta per cominciare la partita. Adesso che gli stadi erano requisiti, non era più possibile, e Gonzales si sentiva disoccupato e ne aveva l'aria. Era una delle ragioni per le quali aveva accettato la sorveglianza, a patto di non doverla esercitare che negli ultimi giorni della settimana. Il cielo era semicoperto e Gonzales, col naso in su, osservò con rammarico che il tempo, né piovoso né caldo, era il più favorevole a una buona partita. Quando gli era possibile, evocava l'odore degli spogliatoi, le tribune cadenti, le maglie dai vivi colori sul terreno fulvo, i limoni a metà partita o la gazzosa che punge la gola arida con mille aghi rinfrescanti. Inoltre Tarù nota che, durante l'intero tragitto, attraverso le vie accidentate dei sobborghi, il giocatore non cessava di dar calci ai ciottoli che incontrava, cercava di mandarli dentro i tombini, e quando ci riuscisse, 1-0, diceva. Quando aveva finito la sigaretta, sputava davanti a sé il mozzicone e tentava di raggiungerlo a volo col piede. Nei pressi dello stadio, dei ragazzi che giocavano mandarono una palla verso il gruppo che passava e Gonzales si spostò per restituirgliela con precisione. Entrarono finalmente nello stadio. Le tribune erano piene di gente, ma il terreno era coperto di centinaia di tende rosse, dentro le quali si scorgevano da lontano lettiere e fagotti. Si erano tenute le tribune per dar modo agli internati di ripararsi in tempo di caldo o di pioggia. Soltanto essi dovevano riguadagnare le tende al tramonto. Sotto le tribune si trovavano le docce, che erano state adattate, e gli ex spogliatoi dei giocatori trasformati in uffici e in infermerie. La maggior parte degli internati occupavano le tribune, altri vagavano per le gradinate. Alcuni erano accoccolati sulla soglia delle tende e giravano su ogni cosa uno sguardo vago. Nelle tribune molti erano agitati, sembravano in attesa. «Cosa fanno tutto il giorno?» domandò Tarù a Rambert. «Niente». Quasi tutti effettivamente avevano le braccia pendenti e le mani vuote. Quell'immensa raccolta di uomini era curiosamente silenziosa. «I primi giorni non ci si sentiva qui», disse Rambert. Ma via via che i giorni passavano, hanno parlato sempre meno. Stando alle sue note, Tarù li capiva. L'immaginava all'inizio stipati nelle loro tende, occupati a ascoltare le mosche o a grattarsi, urlando la loro collera o la loro paura quando trovavano un orecchio compiacente. Ma a cominciare dal momento in cui il campo si era sovrappopolato, c'erano stati sempre meno orecchi compiacenti. Non restava altro allora che tacere e diffidare. E c'era infatti una sorta di diffidenza che cadeva dal cielo grigio e tuttavia luminoso sul campo rosso. Sì, tutti avevano un'aria di diffidenza. Se li avevano separati dagli altri, non era senza ragione, ed essi mostravano la faccia di quelli che cercano le proprie ragioni e che temono. Tarù li guardava. Ciascuno aveva l'occhio ozioso. Tutti avevano l'aria di subire una totale separazione da quello che costituiva la loro vita. E siccome non potevano pensare sempre alla morte, non pensavano a niente. Erano in vacanza. Ma il peggio, scriveva Tarù, è che siano dei dimenticati e che lo sappiano. I conoscenti li hanno dimenticati, pensano ad altro ed è ben comprensibile. Quelli che li amano, anch'essi li hanno dimenticati, perché si consumano in manovre e progetti per farli uscire. A forza di pensare a quest'uscita, non pensano più a quelli che si tratta di far uscire. Anche questo è normale. E alla fine ci si accorge che nessuno è realmente capace di pensare a un altro, fosse anche nella peggiore delle sventure. Infatti, pensare realmente a qualcuno è pensarci minuto per minuto, senza essere distratto da nulla, né dalle faccende domestiche, né dal volo d'una mosca, né dai pasti, né da un prurito. Ma ci sono sempre mosche e pruriti. Per questo la vita è difficile da vivere, e loro lo sanno. Thank you. L'amministratore, che veniva verso di loro, disse che un certo signor Otton domandava di vederli. Condusse Gonzales nel suo ufficio. Poi li guidò verso un angolo delle tribune da cui Otton, seduto in disparte, si levò per riceverli. Era sempre vestito nella stessa foggia e portava lo stesso colletto duro. Tahu osservò soltanto che aveva le ciocche sulle tempie molto più irte e una stringa slacciata. Il giudice aveva l'aria stanca e non guardò una sola volta in faccia gli interlocutori. Disse che era contento di vederli e che li incaricava di ringraziare il dottor Yeux per quanto aveva fatto. Gli altri tacquero. «Spero», disse il giudice dopo un certo tempo, «che Philippe non abbia troppo sofferto». Era la prima volta che Tahu gli sentiva pronunciare il nome del figlio e capì che qualcosa era mutato. Il sole si abbassava all'orizzonte e tra due nuvole i raggi penetravano obliqui nelle tribune, dorando i loro tre visi. «No», disse Tahu, «non ha veramente sofferto». Quando si allontanarono, il giudice continuava a guardare dalla parte del sole. Andarono a salutare Gonzales, che stava studiando una tavola dei turni di sorveglianza. Il giocatore strinse loro la mano ridendo. «Ho ritrovato almeno gli spogliatoi», diceva. «Sono sempre gli stessi». Poco dopo, mentre l'amministratore riaccompagnava Tahu e Rambert, un enorme crepitio si fece sentire nelle tribune. Poi gli altoparlanti, che in tempi migliori servivano ad annunciare l'esito delle partite o a presentare le squadre, comunicarono in tono nasale che gli internati dovevano tornare nelle tende per la distribuzione del pasto serale. Lentamente gli uomini lasciarono le tribune e, strascicando i passi, raggiunsero le tende. Quando ci furono tutti, due vetturette elettriche, come se ne vedono nelle stazioni, passarono in mezzo alle tende trasportando grosse marmitte. Gli uomini allungavano le braccia, due mestoli pescavano nelle due marmitte e ne uscivano per approdare a due gavette. La vetturetta si rimetteva in moto e si ricominciava alla tenda seguente. «È scientifico», disse Tahu all'amministratore. «Sì», disse questi con soddisfazione, stringendo la mano ai visitatori. «È scientifico». Era il crepuscolo ormai e il cielo si era fatto sereno. Una luce fresca e dolce bagnava il campo. Nella quiete della sera salirono da ogni parte rumori di cucchiaie e stoviglie. Alcuni pipistrelli svolazzarono sopra le tende e scomparvero subito. Un tram strideva a uno scambio dall'altra parte dei muri. «Povero giudice», mormorò Tahu uscendo dalle porte. «Bisognerebbe fare qualcosa per lui». Ma come aiutare un giudice? C'erano poi nella città parecchi altri campi, di cui però il narratore, per scrupolo e per mancanza di informazione diretta, non può dire di più. Ma può dire che l'esistenza di tali campi, l'odore d'uomini che ne proveniva, le voci enormi degli altoparlanti nel crepuscolo, il mistero dei muri e la paura di quei luoghi maledetti pesavano gravemente sul morale dei nostri concittadini, aumentando lo smarrimento e il malessere di tutti. Gli incidenti e i conflitti con l'amministrazione si moltiplicarono. Intanto, alla fine di novembre, le mattine diventarono freddissime. Piogge diluviali lavarono con grandi acquazzoni il selciato, pulirono il cielo lasciandolo puro di nuvole sopra le strade luccicanti. Un sole senza vigore diffuse ogni mattina sulla città una luce splendente e gelida. Verso sera, invece, l'aria tornava di nuovo tiepida. Fu questo il momento scelto da Tahu per svelarsi un poco al dottor Yeux. Un giorno, verso le 10 di sera, dopo una lunga ed estenuante giornata, Tahu accompagnò Yeux nella sua visita serale al vecchio asmatico. Il cielo splendeva dolcemente sopra le case del vecchio quartiere. Un lieve vento soffiava silenzioso attraverso i quadrivi oscuri. venuti dalle strade silenziose, i due uomini caddero in mezzo al chiacchierio del vecchio. Questi comunicò loro che c'erano molti che non andavano d'accordo, perché il pollo arrosto era sempre per gli stessi, che tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino e che probabilmente, e qui si fregò le mani, ci sarebbero state delle beghe. Il dottore lo curò senza che lui desistesse dal commentare gli avvenimenti. Si sentiva camminare di sopra. La vecchia donna, notando l'aria interessata di Tarou, spiegò che le vicine erano sulla terrazza. Seppero nello stesso tempo che c'era una bella vista da lassù e che, siccome le terrazze comunicavano sovente per un lato, era possibile alle donne del quartiere farsi visita senza uscire di casa.
«Andate su», disse il vecchio. «C'è aria buona!»
Trovarono una terrazza deserta, con tre sedie. Da una parte, per quanto lontano potesse spingersi la vista, non si scorgevano che terrazze, che finivano con l'addossarsi a una massa oscura e rocciosa in cui riconobbero la prima collina. Dall'altra parte, al di sopra di alcune strade del porto invisibile, lo sguardo si tuffava in un orizzonte dove cielo e mare si confondevano in un palpito indistinto. Oltre quelle che sapevano essere le scogliere, un bagliore di cui non scorgevano la fonte ricompariva regolarmente. Era il faro di passo, che dalla primavera continuava a girare per i bastimenti che dirottavano verso altri porti. Nel cielo lavato e lucidato dal vento, le stelle brillavano con purezza e il bagliore lontano del faro vi univa di minuto in minuto una cenere passeggera. La brezza recava odori di spezie e di pietra. Il silenzio era assoluto. «Si sta bene», disse Rieu sedendo. «È come se la peste non fosse mai salita quassù». Tarou, voltandogli le spalle, guardava il mare. «Sì», disse dopo un momento. «Si sta bene». Andò a sedere vicino al dottore e lo guardò attentamente. Tre volte il bagliore ricomparve nel cielo. Uno strepito di stoviglie urtate salì sino a loro dalla profondità della strada. Una porta sbatté nella casa. «Rieu», disse Tarou con un tono molto naturale, «lei non ha mai cercato di sapere chi sono io? Lei ha dell'amicizia per me?» «Sì», rispose il dottore, «ho dell'amicizia per lei, ma finora ci è mancato il tempo». «Bene, questo mi rassicura. Vuole che sia questa l'ora dell'amicizia?» Per tutta risposta Rieu gli sorrise. «Ebbene, ecco, alcune strade più lontano un'automobile sembrò scivolare lungamente sul selciato umido. Si allontanò. E dopo, confuse esclamazioni venute da lontano, ruppero ancora il silenzio. Poi il silenzio ricadde sui due uomini, con tutto il suo peso di cielo e di stelle.